Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
Chiamati ad essere profeti, testimoni, missionari del Vangelo, animati da un amore, carità e imitazioni di Cristo. Questo è il messaggio della parola di Dio di questa domenica, che ci chiede il coraggio di mettersi in gioco, fondando la nostra fiducia in colui che ci dice: prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato. Io sono con te per salvarti.
Mentre saluto le autorità civili presenti, tutti i gruppi di associazione e di arma, il circolo noi che condividono questa liturgia di lode al Signore, nel ricordo del bombardamento del 28 gennaio del 44, ma anche appunto nella giornata del tesseramento degli associati. Vogliamo tutti sentirci scelti, consacrati dal Signore, sentirci uniti in quello che è il suo amore, in quello che la seconda lettura ci presenterà come la carità, che tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Una carità ancor prima da praticare, ancor prima proprio da sperimentare su noi stessi. Perciò accogliamo il perdono e la misericordia di Dio. Signore, tu che ci pensi, ci ami e ci guidi, abbi pietà di noi. Cristo, tu che sei il compimento di tutte le scritture, abbi pietà di noi. Signore, tu che ci chiami a fare dell'amore la via migliore di tutte, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Gloria, gloria in excelsis tempo.
Dio che nel profeta accolto dai pagani e rifiutato in patria, manifesti il dramma dell'umanità che accetta o respinge la tua salvezza, fa che nella tua Chiesa non venga meno il coraggio dell'annunzio missionario del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro del profeta Geremia. Nei giorni del re Giosia mi fu rivolta questa parola del Signore. Prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato. Ti ho stabilito profeta delle nazioni. Tu dunque stringi la veste ai fianchi. Alzati e di loro tutto ciò che ti ordinerò. Non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Ed ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese, contro il re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti. Parola di Dio. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. In te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso. Per la tua giustizia, liberami e difendimi. Tendi a me il tuo orecchio e salvami. La mia bocca, la tua salvezza. Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile. Hai deciso di darmi salvezza. Davvero, mia rupe e mia fortezza tu sei. Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno. La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza. Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, desiderate intensamente i carismi più grandi, e allora vi mostro la via più sublime. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbolo che strepita. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. La carità è magnanima. Benevola è la carità, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Infatti, in modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da bambino. Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio. Allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente come anch'io sono conosciuto. Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità. Parola di Dio. Ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione.
Secondo Luca. In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è costui il figlio di Giuseppe? Ma egli rispose loro: certamente voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria. Poi aggiunse: in verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi, e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma a nessuna di esse fu mandato Elia se non a una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato se non Naaman il Siro. All'udire queste cose tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore. Quando ero bambino, pensavo da bambino, parlavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da bambino. È quello che abbiamo sentito nella seconda lettura, così come ce l'ha presentato San Paolo nella prima lettera ai Corinzi. In qualche modo allora divenire uomini è la sfida che questo brano ci lancia. Cosa significa diventare uomini nella fede, uomini di fede? Cosa significa abbandonare ciò che è da bambino? È una sfida, penso, a cui tutti siamo chiamati, quella di divenire uomini, così come la lettera ai Corinzi ce la presenta. Conoscere perfettamente colui dal quale siamo conosciuti. Questo significa essere uomini di fede, questo significa essere uomini per San Paolo. Conoscere perfettamente colui dal quale siamo conosciuti. È una sfida questa, sicuramente, perché per conoscere bisogna accettare di essere conosciuti. E non è semplice. Ce l'ha presentato anche il profeta Geremia nella prima lettura, che racconta la sua chiamata. Prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi alla luce io ti ho consacrato profeta delle nazioni. In qualche modo qualche modo sperimenta questa realtà di chiamata e di conoscenza personale. Però è anche vero che questo è il primo passo, potremmo dire, che ci viene presentato. E cosa vuol dire divenire adulti? Significa per prima cosa accettare un Dio che si fa vicino. Quindi diventare uomini nella fede ha questa prima sottolineatura: accettare un Dio che ci conosce e si fa vicino. Non è semplice, perché come ci presenta l'Evangelista Luca, vediamo quello che è la reazione di coloro che abitano a Nazaret, dei concittadini di Gesù. Oggi si è compiuta questa scrittura che voi ascoltate. Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. Cogliamo come la gente che lo incontra percepisce con stupore la sua presenza, con meraviglia. Eppure, se leggiamo la fine del brano, cogliamo una sostanziale differenza, un'ostilità, a tal punto da arrivare in una minaccia concreta di morte. Perché questo cambiamento? Perché accettare un Dio che si fa vicino è scomodo. Accettare un Dio che può parlare, che può incontrare con lo sguardo, che può dire la sua alla nostra vita, è una realtà scomoda. Quello allora che può sembrare qualcosa di meraviglioso, l'idea di un Dio che si fa così vicino, può essere anche un grande peso. E quello allora che è un Dio che ti guarda negli occhi può diventare insostenibile. La vicinanza di Dio è scomoda, perché ci scomoda, perché ci interpella, perché ci chiede di cambiare sul serio. Allora penso che questo sia il primo passo che dobbiamo accogliere per poter divenire uomini di fede. Perché se conoscere perfettamente Dio significa accogliere che Lui ci conosca così come siamo, il primo passo è proprio questo: accettare un Dio che si fa vicino. Accettare un Dio allora che possa superare quelle che sono le nostre consuetudini. Così come i concittadini di Gesù possono riconoscere che Dio può manifestarsi a Nazaret anche oltre a quelle che sono le aspettative dell'epoca. La parola di Dio supera i confini. La parola di Dio agisce pienamente nell'umanità di Gesù, rendendolo un uomo che parla ad altri uomini. Allora proprio per questo può insegnarci cosa significa divenire uomini, può mostrarci cosa significa essere uomini di fede e nella fede. Allora un secondo passaggio del divenire uomini nella fede è proprio questo: accettare la distanza della libertà di Dio e della libertà dell'uomo. Accettare quella che è la libertà di Dio, che si manifesta in un atto di vicinanza, in un Dio che viene incontro all'uomo, giocando la sua libertà, spendendola per questo. E accettare anche la distanza della libertà dell'uomo, che permette a ciascuno di accogliere o di rifiutare la sua presenza. Questo penso sia per i cristiani una realtà da tenere presente. Accettare per noi la fatica di guardare all'oltre che Dio ci presenta, ma anche accettare la fatica di affrontare quella che è la realtà di un rifiuto. Così come Gesù ha affrontato la non accoglienza dei suoi concittadini. È nella libertà umana. Però penso che in questo possiamo cogliere un passaggio fondamentale di quello che Gesù compie. Passa in mezzo a loro e si mette in cammino. Penso che è una sottolineatura importante del brano, perché in qualche modo raccoglie la sfida che gli viene presentata, non fugge di fronte alle minacce, ma passa in mezzo a loro e si mette in cammino. In qualche modo potremmo dire si prende in carico questa umanità, proprio questa umanità che a volte può rifiutarlo, proprio questa umanità che si mostra ostile, proprio questa umanità che lo ha conosciuto, perché sono i suoi concittadini, quelli con cui ha condiviso la sua vita, proprio questa umanità lo tradisce, lo consegna. Gesù invece passa in mezzo e si mette in cammino, in qualche modo si prende in carico questa umanità. L'immagine che viene utilizzata è quella tipica dell'Antico Testamento, in cui si stringevano i patti di alleanza con Dio. Si squartavano gli animali, se ne metteva metà da una parte, metà dall'altra, e i due contraenti il patto passavano in mezzo, giurandosi fedeltà in quel patto, proprio per non finire come i resti degli animali che erano squartati alle parti. Vediamo che allora questo gesto di passare in mezzo ha un profondo significato. Gesù stringe questa alleanza con gli uomini, stringe la sua alleanza con questa umanità, passa in mezzo e si mette in cammino, verso dove? Verso Gerusalemme, questo ci ricorda il Vangelo di Luca. Ma potremmo anche chiamarla la via più sublime, quella che compie il Signore, così come ci è presentata da San Paolo nella seconda lettura, la via della carità. Questo allora è il terzo passo per divenire uomini nella fede. abbiamo detto accettare un Dio che si fa vicino, accettare la distanza e accogliere tra quella che è la libertà di Dio che si gioca nei nostri confronti e la libertà dell'uomo che può anche rifiutarlo. E il terzo passaggio allora è prendersi carico di questa umanità nella carità. Questo è l'atteggiamento che ci viene consegnato, in particolare dalla seconda lettura. Una carità che dà forma alle nostre capacità, una carità che si nutre di quelle che sono le potenzialità di ciascuno. Ma tutte queste passano, solo la carità resta. Ecco allora che la carità diventa quella responsabilità, quel prendersi carico di quella che è la nostra umanità verso la forma matura dell'amore. Questo penso sia il cammino che tutti noi dobbiamo compiere per noi stessi e per gli altri. La carità che dà forma al nostro essere, che dà unità e prospettiva a quelli che sono anche i doni di Dio che ci fa. E penso che in questo giorno, approfittando della presenza di queste due realtà, le associazioni combattentistiche ed Arma, i reduci e combattenti, e dall'altra parte gli associati del circolo, noi abbiamo due sfumature concrete della carità. La carità prima di tutto è capace di far memoria. La carità è misericordia, non perché passa sopra al male subito, ma perché sa riconoscere quanto maggiore è il bene che può essere nel cuore dell'uomo. Allora la presenza di coloro che hanno sofferto, che hanno vissuto i momenti della guerra, della nostra comunità isolana ferita dal bombardamento del 28 gennaio, ci ricorda come è necessario fare memoria anche del male, anche di quello che ci fa soffrire, per riconoscere però questa carità grande che c'è nel cuore, questa capacità di rinascita che c'è nel cuore dell'uomo. E la seconda forma concreta per vivere la carità è quella che ci viene ricordata dagli associati del circolo noi, prendersi in carico questa umanità, in particolare i giovani, i ragazzi, le famiglie, quelle realtà sociali che sono maggiormente a rischio di confusione, di dispersione. Prendersi cura perché possa crescere il bene, prendersi cura perché vuol dire stringere un'alleanza con questa umanità che a volte è libera anche di rifiutare, ma che soprattutto viene valutata nella sua capacità di amare. Penso allora che fare memoria ci lancia uno sguardo sul passato, dall'altra parte il prendersi cura ci permette di lanciare uno sguardo al futuro. Chiediamo allo Spirito Santo che agisca nel nostro cuore con queste due capacità, alimentando in noi tutti la carità per accogliere sempre di più quello che è l'amore di Cristo e divenire uomini secondo la statura del suo cuore. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica ed apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fiduciosi eleviamo la nostra invocazione a Dio e diciamo: ascoltaci, o Signore.
Ascoltaci, o Signore. Signore, ridesta in noi la consapevolezza della nostra vocazione. Rendici ascoltatori e annunciatori del tuo Vangelo. Parola di salvezza per tutti gli uomini, ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ci chiami a vivere un amore fedele, radicale, senza compromessi. Donaci la gioia di vivere a somiglianza di Cristo, che ha offerto e donato se stesso in pura gratuità, ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Donaci la grazia di riconoscere i profeti, che oggi susciti ancora in mezzo a noi, e a non scandalizzarci della loro apparente ovvietà. Possa la nostra vita lasciarsi interrogare dalla loro testimonianza, ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
In questo anno della misericordia, tutti possano trovare il sentiero pieno di tenerezza, che conduce al tuo cuore di Padre. Possano assaporare la dolcezza del tuo abbraccio e la pienezza del dono della vita che scaturisce da te, ti preghiamo. La memoria del 28 gennaio riapre il ricordo di tante ferite e ci porta alle tante guerre e violenze che si stanno consumando oggi nel mondo. Signore, aiuta il mondo a ritrovare in te la via della riconciliazione e della pace. Ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per tutti i piccoli, gli adolescenti, i giovani, gli adulti e gli anziani, fa, o Signore, che ogni giorno trovino aperta la porta. Fa, o Signore, che in noi possa essere sempre luogo di accoglienza, dialogo e condivisione dei valori cristiani, un'occasione di incontro e aggregazione dove ognuno possa esprimere il bello che ha in sé. Noi ti preghiamo.
O Padre Dio della vita, insegnaci ad essere solidali gli uni nei confronti degli altri, perché nelle difficoltà dell'esistenza umana a nessuno venga a mancare il necessario per vivere, credere e sperare. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accoglie con bontà, o Signore, questi doni che noi, tuo popolo santo, deponiamo sull'altare e trasformali in sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie e innalzare a te, Signore Padre buono, l'inno di benedizione e di lode. Per mezzo del tuo Figlio, splendore d'eterna gloria, fatto uomo per noi, hai raccolto tutte le genti nell'unità della Chiesa. Con la forza del tuo Spirito, continui a radunare in una sola famiglia i popoli della terra, e offri a tutti gli uomini la beata speranza del tuo regno. Così la Chiesa risplende come segno della tua fedeltà all'alleanza, promessa e attuata in Gesù Cristo, Signore nostro. Per questo mistero di salvezza ti lodano i cieli ed esulta la terra, e la Chiesa unanime canta la tua gloria. Santa Cena. Egli, come ai discepoli di Emmaus, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Onnipotente, manda il tuo spirito su questo pane e su questo vino, perché il tuo Figlio sia presente in mezzo a noi con il suo corpo e il suo sangue. La vigilia della sua passione, mentre cenava con loro, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Sacrificio apre a noi il cammino verso di te. Dio Padre di misericordia, donaci lo spirito dell'amore, lo spirito del tuo Figlio. Fa che la Chiesa che è in Verona si rinnovi nella luce del Vangelo. Rafforza il vincolo dell'unità fra i laici e i presbiteri, fra i presbiteri e il nostro Vescovo Giuseppe, fra i Vescovi e il nostro Papa Francesco. In un mondo lacerato da discordie, la tua Chiesa risplenda, segno profetico di unità e di pace. Ricordati anche dei nostri fratelli, che sono morti nella pace del tuo Cristo, e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine di questo pellegrinaggio, di giungere alla dimora eterna dove tu ci attendi. In comunione con la Beata Vergine Maria, con San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli e i martiri e tutti i santi, innalziamo a te la nostra lode, nel Cristo tuo Figlio e nostro Signore. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo,
ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Riconoscendo che nell'Eucaristia il Signore si fa vicino, comprendiamo e viviamo il nostro essere figli e ci rivolgiamo a Dio dicendo: Padre nostro, che sei in cielo,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Questa domenica, allora, come già detto, la festa del tesseramento del noi. Dopo la messa seguirà un rinfresco per tutti, un aperitivo nei locali del centro di cultura, dato che le condizioni meteorologiche sono un po' avverse. Oggi pomeriggio alle 15 la festa di carnevale per le famiglie presso il centro. Colgo anche l'occasione per ringraziare tutti i volontari del Circolo Noi che costantemente tengono aperti e fruibili i locali di gioco per i ragazzi, per le famiglie, per i vari eventi della comunità. Un grazie sentito a tutti. Martedì festa della presentazione al Tempio del Signore e mercoledì memoria di San Biagio con la benedizione della gola, la messa vespertina sarà celebrata in abbazia. Sempre martedì dalle 16 alle 18 la festa di carnevale per i ragazzi delle medie. Giovedì alle 20.45 momento di preghiera aperto a tutti con la presenza della croce della giornata mondiale della gioventù e l'effigie della Madonna di Loreto. Sabato, meeting invernale diocesano degli adolescenti al Palarisi. Ritrovo alle ore 16.20 in Cortesella, iscrizioni in canonica. Domenica prossima, festa della vita, la messa delle 9 sarà animata dai bambini delle scuole materne. La messa delle 11.30 dai ragazzi del catechismo, delle elementari e delle medie. E nel pomeriggio in abbazia una rassegna di cori con canti giovanili organizzata dal Centro Aiuto Vita di Nogara. Vogliamo ricordare con affetto anche Don Elio, dolorante alla schiena e alla gamba già da un mese e da qualche giorno ricoverato all'ospedale Borgo Trento per accertamenti, con l'augurio allora di una pronta e piena ripresa. Lunedì alle 10 ci sarà il funerale di Ombretta Remonato in Girelli, la preghiera del Rosario questa sera dopo la messa. Grazie anche per essersi uniti nella celebrazione della preghiera a tutti gli appartenenti alle associazioni d'arma e combattentistiche. A voi allora rinnovo l'augurio di continuare a far memoria per le nuove generazioni. Preghiamo. O Dio che ci hai nutriti alla tua mensa, fa che per la forza di questo sacramento, sorgente inesauribile di salvezza, la vera fede si estenda sino ai confini della terra. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Date gloria a Dio con la vostra vita e andate in pace. E buona domenica.